Allora, fatto per come ci hai trasmesso questa testimonianza, che è una lettera scritta da Giulia Facchini Martini, l'avvocato Giulia Martini, nipote di padre Carlo Maria Martini, come lui amava essere chiamato, e credo che non ci potesse essere introduzione migliore e benvenuto e complimenti migliori per Marco Bellocchio, autore del film Bella Addormentata, e per Beppino Englaro, bentornato all'Infedele, caro Beppino. Di questo film, come dire, è un portatore d'anima, mi viene quasi da aggiungere. Ringrazio il senatore Quagliariello che si è fermato con noi, riascolteremo quelle sue parole del febbraio 2009 che compaiono anche nel film. Ma ecco, non lasciamo cadere quello che abbiamo appena ascoltato. Prima di parlare del film e del dibattito che sta suscitando, devo chiedere a Beppino se questa espressione così precisa di volontà da parte dell'anziano cardinale sia qualche cosa legato appunto all'età, al fatto che era una persona che aveva già passato gli 80 anni, o se sarebbe lecito comportarsi allo stesso modo con una persona giovane, come era tua figlia.
Nella maniera più assoluta, senz'altro. Io, a proposito di lettere, vorrei dire anche una cosa, cioè Eluana, neanche un mese prima del suo incidente, aveva scritto una lettera ai suoi genitori. Io vorrei leggere un passo, insomma, più significativo di questo. Ed è questo. Sì, voi due, oltre ad essere dei perfetti genitori, siete anche due buone persone, perché mi avete insegnato la bontà e la generosità, ma soprattutto dei grandi valori, quali il rispetto verso se stessi e gli altri. E il piacere di avere una famiglia salda, calda e affettuosa sulla quale si può sempre contare. Sì, perché noi tre assieme formiamo un nucleo molto forte, basato sul rispetto e l'aiuto reciproco.
L'aiuto reciproco anche in una circostanza di accompagnamento di fine vita. Io, Bellocchio, evito come dire, i convenevoli. Ho visto il film, mi ha coinvolto profondamente, sono convinto che un contributo importante non soltanto al dibattito sull'Italia contemporanea, ma appunto a problemi che riguardano la vita di ciascuno di noi. Tra l'altro vedo alle tue spalle tante persone come Io Scelgo, c'è a Milano in corso una discussione sul testamento biologico, sulla possibilità di registrare presso il comune le ultime volontà di ciascuno di noi. Vabbè, quindi lasciamo perdere chi ha vinto, chi non ha vinto, sì, la mostra di Venezia.
Non interessa.
Non ci interessa.
No, a me non interessa.
L'unica indiscrezione, se posso, che ti chiedo è relativa alla telefonata che hai ricevuto oggi.
Vabbè, anche questo non
è
potere.
È uscita in agenzia, se no non te l'avrei detto. Sì, c'ho qui l'agenzia, lo dico io. Napolitano chiama Bellocchio, apprezzamento per il film.
Sì, questo è un fatto privato. Non so da chi l'abbiano saputo.
No, non è un intercettato, credo che sia l'assessore Stefano Boeri, l'assessore della cultura del Comune di Milano, che dopo la proiezione pubblica oggi lo ha detto.
No, è una forma di democrazia che mi stupisce, anche perché io non conosco nessun politico, mi ha fatto molto piacere, insomma, che una persona di una certa importanza vada al cinema privatamente. E così abbia il piacere di parlarne.
Nel tuo film c'è una dimensione politica, perché arriva attraverso quei notiziari che, riascoltati tre anni dopo, ci lasciano stralunati, ci sembra quasi un'Italia diversissima, ma tra le altre voci si sente anche di un conflitto istituzionale, capo del governo contro capo dello Stato, al limite dell'incidente, della rottura intorno al destino di sua figlia, intorno alla sorte di una persona.
Sì.
Quanta politica volevi metterci?
No, io volevo fare un film molto passionale, molto inventato, però in queste storie inventate dietro o davanti o attorno c'erano quei fatti politici, la corsa alla legge soprattutto, per impedire che una sentenza potesse avere luogo. In questo senso adesso non voglio fare, ma ho sempre espresso e vorrei farlo anche qui, la mia grande ammirazione per Pino Englaro, proprio perché per la sua tenacia, per la sua discreta tenacia di voler pretendere che la legge venga rispettata, in questo senso che un suo diritto che gli è stato riconosciuto possa...
senza ricorrere alle scorciatoie, esatto, che magari gli saranno state anche suggerite.
Non era il caso, perché la vera libertà è solo dentro la società.
Scusa se sono brutale e dico le scorciatoie cosa possono essere, diciamo una interruzione alla chetichella un po' per sbaglio, dell'idratazione piuttosto che dell'alimentazione.
Bisogna fare poi i conti con la propria coscienza, quindi come ho già detto
quello succede, non dico tutti i giorni ma quasi nelle realtà ospedaliere.
No, ma guarda, questa vicenda è la forza della semplicità, è stata sin dall'inizio molto chiara, perché Nenuan aveva percepito i pericoli di questa medicina, ne ho parlato col responsabile della rianimazione e lui mi ha detto: io non posso non curare, non posso mettere a disposizione di tutto quello che la medicina e la tecnologia conosce. Ma allora il clima culturale era quello nel lontano gennaio del 92, ma dopo la sentenza del 16 ottobre del 2007 lui una cosa del genere non la può più dire, perché per una persona maggiorenne, non più capace di intendere e di volere tutto, qualsiasi intervento passata la prima emergenza, c'è bisogno di ristabilire il dualismo medico-paziente, c'è bisogno di un consenso. E questo è durato 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni, per rivendicare una libertà e un diritto fondamentale che per noi era già chiaro nel gennaio del 92.
Io dopo ti chiederò naturalmente cosa hai visto in questo film, non ti faccio la domanda cretina sulle emozioni che si sono provate, ma insomma un tuo giudizio ci sarà prezioso.
Posso dire una cosa? Sì. Intanto che sono molto felice di aver trovato quei miei amici, io faccio parte del comitato promotore e ne vado sinceramente
orgoglioso. Allora spiegaci bene di che cosa si tratta.
Si tratta di chiedere, nella fattispecie nella città di Milano, come già è in vigore in un numero cospicuo di comuni italiani, in mancanza di una legge nazionale, perché ahimè ancora una volta la politica non fa quello che dovrebbe essere il suo mestiere, cioè regolamentare, normare una materia che è estremamente complessa, estremamente delicata, estremamente difficile, ma che attraversa la vita di tutte le persone al di là
del schermo. Che ciascuno possa lasciare detto al suo comune
quali sono le volontà, in caso di perdita di possibilità di decidere autonomamente, rispetto alla protrarsi delle cure, quello che viene chiamato forse un po' superficialmente accanimento terapeutico.
Quelle volontà che il Cardinal Martini ha potuto consegnare ai suoi congiunti e ai suoi
amici.
Avendo
anche incontrato il Cardinale tanti anni fa in una situazione in cui aveva dimostrato la sua straordinaria grandezza e la sua capacità di intercettare e cogliere e quindi intervenire sulla realtà, è stato un gesto di una generosità assoluta, perché avrebbe benissimo potuto farlo e decidere di non farlo sapere. Nel momento in cui si è scelto di farlo sapere, questo è stato un abbraccio in cui io ho visto una profonda pietas, perché quello che ahimè non si dice mai, e credo che poche persone come Beppino, scusatemi, io mi emoziono molto, è l'infinito dolore che scelte di questo genere comportano.
E c'è quel passaggio.
Diciamolo che stiamo parlando di dolore e non di superficialità o di decisioni di comodo, ma di una cosa dolorosissima.
Qui è riportata nel dettaglio quel momento che solo uno sciocco potrebbe considerare di eutanasia, nel quale una dottoressa con gli occhi chiari e sereni procede per volontà del paziente e della sua famiglia alla sedazione, che è un salutarsi però, perché è un momento oltre il quale non ci sarà più comunicazione diretta. Volevo chiedere a Bellocchio perché ha scelto che nel suo film non ci fosse un protagonista come Beppino, o che non comparisse mai la stessa Eluana. Le vicende si svolgono intorno a loro.
Sì, ma non... il dramma è la morte di Eluana Englaro, mi avevano molto sconvolto. Naturalmente la mia posizione, io ero partigiano di Beppino, però mi sembrava che raccontare questa storia, per me, io parlo dal punto di vista artistico, potesse essere più viva, più bella, insomma, non tanto come può succedere, come tante volte succede in televisione, fare il personaggio, naturalmente col permesso di Peppino, interpretato da un attore, o l'infanzia o l'incidente, ma raccontare quei 7 giorni, dal 3 al 9 di febbraio del 2009, attraverso storie inventate, che però hanno una forte relazione con la conclusione della vita di Eluana. Ecco. È una scelta artistica. Ecco.
Giorni nei quali questa tragedia umana si intreccia anche con la dimensione del potere e delle istituzioni.
Certo, certo.
Prima di ascoltare Quagliariello, e prima di andare in pubblicità, vi propongo infatti quella scena, quel dialogo tra due uomini del potere italiano, i quali sono chiamati a fare una scelta di coscienza, ma che nello stesso tempo vivono appunto uno scontro fra istituzioni e una battaglia politica. Vediamo.